Benvenuti al GR Scuole, il notiziario dedicato al mondo della scuola. Oggi è giovedì 17 marzo 2020. Partiamo subito con le notizie legate ai tagli della finanziaria alla scuola. È intervenuto anche il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha detto: dobbiamo fare di più e la scuola è uno dei pochi campi in cui bisogna continuare a investire. C'è un problema di spesa, ha aggiunto la presidente Marcegaglia, ma si tratta di uno dei pochi campi in cui bisogna continuare a investire, sia il governo nazionale che i privati. E proprio sulla questione dei tagli alla scuola vediamo quest'altra notizia: vengono tagliati anche i finanziamenti per le disabilità. In questo caso parliamo di autismo a scuola. Non ci sono investimenti e questo l'appello lanciato in un convegno a Crema Alieni nel Cortile. Se al mondo non ci fossero teste con autismo, i progressi informatici degli ultimi anni non sarebbero stati possibili. Nella Silicon Valley, per esempio, lavorano molte persone con sindrome di Asperger. Abbiamo bisogno di tutti i tipi di mente. A dire queste parole è Enza Crivelli, responsabile per l'autismo dell'ambulatorio riabilitativo Il Tubero di Crema. E questo è uno dei motivi per cui è necessario favorire la partecipazione a scuola dei bambini e dei ragazzi affetti da autismo. In Italia sono circa 16 su 1000 questi bambini e spesso hanno capacità intellettive superiori alla norma. In classe però si trovano in difficoltà perché il tipo di comunicazione tradizionale della scuola, che è in prevalenza verbale, non è adatto a loro. E chi dovrebbe favorire in primis questa inclusione è proprio l'insegnante, potenziando per esempio l'aspetto visivo nella comunicazione con gli studenti. Enza Crivelli si occupa di spiegare ai bambini nelle classi che cos'è l'autismo e come si possono aiutare i compagni che hanno questo problema, come si possono includerli nei giochi, nella partecipazione. Fra gli strumenti di queste lezioni c'è il libro Ricciolino e le gommolose, che spiega anche come l'amico spinoso possa avere delle risorse utili al gruppo. Si tratta di un volume edito da Uovo Nero, una casa editrice specializzata in libri sull'autismo che la stessa Enza Crivelli ha contribuito a fondare. In questi giorni in libreria sono disponibili nuovi titoli per i bambini, Giacomino e la pianta di fagioli, che affianca al testo e alle classiche illustrazioni simboli PCS, Picture Communication Symbols, usati in ambito terapeutico per chi ha problemi con la lettura. Ma ci sono anche testi a supporto di insegnanti e genitori e altri professionisti del settore, come le percezioni sensoriali nell'autismo di Olga Bogdashina, che analizza le percezioni sensoriali degli autistici, che sono diverse rispetto alle nostre, e come queste siano alla base di molti dei loro comportamenti che per noi sono del tutto incomprensibili. E adesso un inquietante caso di discriminazione istituzionale sui disabili, e sì, perché pare che a Novi, in provincia di Vicenza, dove si terranno i giochi della gioventù 2011, i disabili non potranno partecipare, questo per decreto del Ministero della Pubblica Istruzione. Infatti la modulistica diffusa dalla Gelmini per le iscrizioni alle finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi della disciplina corsa campestre, che si svolgeranno il 20 marzo, quindi domenica prossima, non prevede quella abitualmente prevista per gli studenti disabili. Niente modulistica e quindi niente partecipazione, niente iscrizione. E qui sono in tanti ad aver protestato contro questa strana e inaccettabile decisione del Ministero. Per tutti citiamo Equality Italia, una rete trasversale sui diritti civili che parla proprio di forte inaccettabilità, e lo dice Aurelio Mancuso. Il ministro Gelmini dice dovrebbe spiegare pubblicamente perché la modulistica esclude i ragazzi disabili, ma ancora più urgentemente dovrebbe porre rimedio a questa decisione discriminatoria e ritirare immediatamente il divieto. E allora, dall'esclusione all'inclusione, parliamo ancora di disabili, perché arriva a conclusione il concorso Le Chiavi di Scuola, sulle buone prassi di inclusione educativa. È una iniziativa promossa dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap e è rivolta alle scuole italiane di ogni ordine e grado. Dopo 4 edizioni sono stati raccolti 1000 progetti di iniziative che nelle scuole italiane hanno promosso l'inclusione dei bambini e dei ragazzi con una disabilità. Per cui che cosa succede adesso? Dopo un'attenta valutazione dei lavori che hanno partecipato all'edizione 2010, questo sabato 19 marzo, a Cagliari, all'Hotel Mediterraneo, verranno proclamati e premiati i vincitori. 2 vincitori per ciascun grado di scuola e poi 2 menzioni speciali. L'appuntamento è alle 8:30 all'Hotel Mediterraneo in via Cristoforo Colombo 46. L'incontro, che si avvale anche del patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione e poi della provincia e del Comune di Cagliari, sarà anche un'occasione per un seminario con approfondimenti sul tema centrale del concorso, appunto la disabilità. E adesso passiamo a un po' di cronaca. Ossia, è tempo di agitazioni e proteste contro la riforma Gelmini e l'occupazione Costa il 5 in condotta. Succede in questi giorni, vengono così sanzionati o puniti i ragazzi che protestano e occupano le scuole e per i maturandi ora è a rischio l'ammissione all'esame. E se il Ministero non ha ancora pubblicato i numeri ufficiali di quanti si sono presi 5 in condotta, è già polemica però sulle insufficienze date per le proteste contro questa riforma. Nel liceo classico Garibaldi di Napoli, per esempio, sono stati puniti 170 studenti. Perché? Perché hanno occupato la loro scuola per protestare appunto contro la riforma, come stanno facendo tante scuole in tutta Italia. Hanno interrotto l'attività didattica per 20 giorni, cosa che ha scatenato la reazione dura della preside Laura Colantonio, che dice: per questo sciopero delle lezioni da parte loro meritavano una punizione esemplare. Questa protesta, va detto che oltre all'interruzione delle lezioni, è costata alla scuola circa 40.000 euro di danni, e questa è una missione che hanno fatto gli stessi ragazzi occupanti: 20.000 euro per le macchinette degli snack che abbiamo rotto, a cui si aggiungono altri 20.000 euro circa tra computer e vocabolari scomparsi dalla scuola. Motivo per cui in effetti una punizione questi ragazzi se l'aspettavano, però non così eclatante, dicono. Cioè il 5, il rischio di non poter partecipare alla maturità. Nonostante tutto però la loro protesta continua, va avanti, anche se alcuni sono rimasti abbastanza traumatizzati dal 5 in condotta e hanno paura di far sentire la propria voce. E allora qual è un'altra conseguenza di queste proteste? La protesta blocca le gite e chi parte sceglie il mordi e fuggi. Parliamo proprio di quelle tanto amate e agognate gite scolastiche che in genere vengono programmate per questo periodo, marzo, aprile, la primavera, e quindi ci siamo quasi. Invece che cosa succede? Che negli scorsi mesi molti istituti avevano minacciato di annullare le gite per protestare appunto contro i tagli, e a poche settimane ormai e dal periodo delle partenze la minaccia sta veramente prendendo forma. Molti collegi dei docenti, soprattutto dell'Italia, del centro-nord, hanno proprio deciso di non portare fuori i ragazzi. Questa protesta è anche appoggiata dai sindacati Cobas e Gilda, ma va detto anche che in alcuni casi sono delle ritorsioni da parte del corpo docente e delle dirigenze scolastiche per punire quegli alunni che hanno portato avanti occupazioni troppo prolungate o burrascose o appunto finite con furti dei materiali didattici. In ogni caso, dall'altra parte della sponda ci sarebbero gli operatori del turismo, le strutture alberghiere, ricettive e di viaggio, e fra questi è già allarme perché il fatturato è proprio in calo. E comunque chi sceglie di partire invece punta comunque al risparmio netto. Si sceglie il mordi e fuggi, cioè mete vicine per pochi giorni, oppure low cost estremo, low cost a tutti i costi. E sempre per questi tagli feroci alla scuola Niente soldi per le lezioni e allora a scuola con lo sponsor. Ne parla l'assessore al bilancio della regione Liguria che avverte: prepariamoci a vedere striscioni o cartelli di aziende e imprese nelle palestre o all'interno degli edifici scolastici. A Imperia ci pensa già l'Olio Carli, alcune migliaia di euro per finanziare il corso di storia dell'arte presso il liceo classico Vieux-Sieu de Amici. E i continui tagli ai finanziamenti decisi dal governo obbligano fin da oggi a fare i conti con l'ingresso degli sponsor nei licei e negli istituti tecnici, ma per evitare la mercificazione delle scuole è necessario governare il fenomeno assieme ai privati. Sono tutte riflessioni fatte appunto dall'assessore regionale a bilancio, che dice: credo che sotto questo profilo per le scuole superiori si debba aprire un dibattito. Bisogna avere un codice etico, gli studenti devono avere tutti le stesse opportunità, essere tutti uguali, anche i figli degli sponsor, ed evitare che la scuola diventi un crocevia di merci di scambi. E ancora un fatto di cronaca: minore scappa di casa per un brutto voto a scuola. È successo venerdì scorso di mattina, un 15enne era scappato dalla sua casa di Trento e poi si è ritrovato in giornata a Firenze. Quella sera alle 10 la polizia lo ha ritrovato in via Gioberti, dove il ragazzo aveva chiesto aiuto in una chiesa. E infatti a dare l'allarme è stato il parroco, al quale il giovane aveva raccontato che il suo gesto era stato conseguenza di un brutto voto a scuola. La volante poi ha riaffidato il minore al padre, che aveva già denunciato la scomparsa. Ma la questione è: ma veramente un brutto voto fa così tanta paura? E per un ragazzo minorenne restituito alla sua famiglia dalla polizia, due genitori denunciati ai carabinieri, e infatti non mandavano la loro figlia a scuola senza nessuna giustificazione. Per questo una coppia kosovara è stata denunciata per inosservanza all'obbligo dell'istruzione elementare della loro figlia di 10 anni. È successo a Teramo e le ripetute assenze in classe hanno spinto il dirigente scolastico a segnalarle ai carabinieri, che hanno fatto partire subito le indagini. Così i due genitori stranieri di 40 e 39 anni, entrambi operai e regolarmente residenti in Italia, sono stati denunciati. E invece adesso passiamo a una notizia finalmente positiva, cioè più bambini e bambine nelle scuole del continente africano. Il tasso di scolarizzazione è sensibilmente aumentato in tutto il continente africano. Lo dice l'UNESCO nel rapporto Istruzione per Tutti, che rileva che tra il 1999 e il 2008 il tasso di scolarizzazione nelle scuole primarie è arrivato al 77%, una media fatta su tutti gli stati africani, e i cambiamenti più significativi si sono avuti in Etiopia, in Madagascar, in Mali e in Tanzania. In 10 anni i bambini in età scolare nelle primarie sono cresciuti di 46 milioni e secondo questo rapporto si è ridotto anche il gap tra bambini e bambine, ossia finalmente c'è molta più presenza di bambine a scuola. Però nonostante le cifre del dossier UNESCO, che sono senz'altro incoraggianti, va comunque sottolineato il problema strutturale, cioè non è un caso che il 43% dei bambini non scolarizzati nel mondo viva nell'Africa subsahariana, quindi comunque la concentrazione di bambini che non possono frequentare è proprio, guarda caso, nei paesi più poveri. E dall'Africa all'integrazione, studenti a scuola di integrazione. Una giornata particolare, una gita scolastica sui generis, passata tra gli immigrati di Castel Volturno, nelle loro case, in giro nei luoghi simbolo delle comunità straniere. Per i liceali delle scuole superiori del Casertano si tratta di scoprire il mondo degli immigrati con cui ognuno vive e convive ogni giorno, rimanendo però del tutto sconosciuti. Per gli insegnanti è un'occasione di educazione sociale perché, dicono, se non si va a vedere dove vivono gli immigrati, i ragazzi non potranno mai capire chi sono e gli stereotipi razzisti aumenteranno. Questo progetto studenti a scuola di integrazione è partito tra le scuole della provincia di Caserta, il liceo classico Giannone di Caserta, il liceo Pizzi di Capua e l'istituto tecnico commerciale Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere, che hanno inaugurato un progetto a dire il vero del tutto inedito. 7 appuntamenti, cioè, e fino ad aprile, per un percorso tematico nella vita e nella quotidianità degli extracomunitari del territorio. Studenti di 17 e 18 anni, guidati dagli operatori dell'ex canapificio di Caserta, insieme ad un gruppo di giovani ghanesi che si muovono per addentrarsi nelle zone di solito off limits, le rotonde dove ogni mattina si aspetta il caporale per lavorare, le chiese dove ci si incontra per assistere ai riti pentecostali, le case che per la prima volta si aprono agli italiani. E tra le tappe della gita allora c'è la sartoria, dove furono assassinati dalla camorra 6 immigrati africani nel settembre del 2008. Una storia terribile, raccontano dall'Istituto Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere, perché i ragazzi sapevano di quella strage. Ma nonostante tutto sono rimasti molto scossi e colpiti quando sono arrivati proprio sui luoghi della strage. Vedere il muro crivellato di proiettili, ascoltare le parole dei ghanesi che ancora oggi raccontano in lacrime quella giornata di sangue, e i soccorsi, gli amici perduti, tutto questo ha avuto un effetto dirompente sui giovani, che sabato accenderanno la lampada della memoria per le vittime della mafia, dedicandola ai ragazzi ghanesi. E questa è un'iniziativa proprio voluta, un gesto voluto dagli studenti. Gli immigrati hanno aperto il cuore a questi ragazzi, spiega Vincenzo Fiano dell'ex canapificio, perché va considerato che gli immigrati hanno un forte senso del pudore ed è stato difficile convincerli ad accogliere gli studenti nelle loro case, ma alla fine è stata un'esperienza emozionante, soprattutto per gli studenti. Un gruppo di classi è stato accolto alla chiesa pentecostale di Castel Volturno dal pastore ghanese Doe Prosper. Gli immigrati hanno cantato per loro dei gospel. E dalla scuola di integrazione alla scuola di solidarietà, a Carpi gli studenti incontrano il mondo del volontariato. È un progetto che prenderà il via sempre sabato 19 marzo. Sono stati coinvolti i ragazzi della scuola media Focherini, che verranno guidati dai volontari e da attori professionisti attraverso le tematiche della solidarietà e della cittadinanza attiva, intesa come pratica di corresponsabilità nella costruzione della società civile. È proprio questo l'obiettivo del progetto A Scuola di Solidarietà, che vede coinvolte associazioni di volontariato, scuole, centro di servizi per il volontariato e il comune di Carpi. Il progetto per l'anno scolastico in corso prevede il coinvolgimento delle classi prima e di una seconda della scuola media Focherini nelle giornate appunto di sabato 19 e poi di sabato 26 marzo, per concludersi sabato 2 aprile. In queste giornate i volontari delle varie associazioni che sono impegnate in questo progetto incontreranno i ragazzi e cercheranno di trasmettere loro, tramite laboratori e giochi di gruppo, i temi cari alla solidarietà e al volontariato. Appunto, e allora le tematiche più importanti quali sono? L'accoglienza, la vicinanza all'altro, la disabilità e il dono in cambio di gratuità, il sostegno, il contatto che è condivisione, l'aiuto, l'attenzione, il rispetto e la responsabilità, avvicinandoli così anche alla conoscenza delle stesse associazioni presenti. E poi video, cartelloni e brevi rappresentazioni teatrali diventeranno così lo stimolo e lo spunto di riflessione per i ragazzi, che poi proseguiranno il percorso iniziato con i volontari proprio nelle loro classi. Questa per oggi era l'ultima notizia. Vi invito a lasciare le vostre riflessioni sul nostro link di La Tua, dove potrete registrare direttamente i vostri contributi, e vi invito anche ad ascoltare le lezioni di danza africana, un contributo arrivato dall'associazione La Scuola della Gioia. Ci risentiamo la prossima settimana.